Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo le nostre Bibbie mentre consideriamo insieme la parola di Dio in 1 Timoteo capitolo 1. 1 Timoteo capitolo 1. Il messaggio che lo Spirito di Dio ci reca oggi è un messaggio molto forte, uno che credo abbia implicazioni di vasta portata e che non potrei in alcun modo esaurire nell'ora che trascorreremo insieme. Però voglio che ascoltiate con molta attenzione, perché non è un messaggio che si sente spesso, ma è un messaggio di cui c'è un disperato bisogno. 1 Timoteo capitolo 1, stiamo studiando 1 Timoteo ed ora ci troviamo negli ultimi tre versetti del capitolo 1 ed il testo dice, a partire dal versetto 18, «Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia, conservando la fede ed una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunziato e così hanno fatto naufragio quanto alla fede. Tra questi sono Imeneo e Alessandro, che ho consegnati a Satana affinché imparino a non bestemmiare». Nel nostro studio di questo passo, mentre stiamo esponendo 1 Timoteo, abbiamo preso in esame tutti e tre i versetti, però domenica scorsa e oggi ancora ci stiamo concentrando su una frase del versetto 20, consegnato a Satana. Un pensiero spaventoso. Una realtà terrificante, ma una realtà che la Chiesa deve comprendere. Satana, il nemico di Dio, colui che odia il bene, il bugiardo, l'omicida, il demonio, il capo delle forze demoniache, colui che disprezza Cristo, un essere infernale che vive per distruggere tutto ciò che Dio fa e che alla fine dei conti sarà gettato nello stagno di fuoco per essere tormentato per sempre. Satana, colui che rende gli uomini perversi, colui che produce folli e criminali, devastatore di famiglie, creatore di caos. Essere consegnati a lui è di fatto un pensiero terrificante. Ora, l'ultima volta che abbiamo studiato questo argomento, ho detto che per essere consegnati a Satana dobbiamo presumere che fino a quel momento quella persona non fosse ancora pienamente sotto il suo controllo. E permettetemi di spiegarlo un pochino più a fondo. Tutta l'umanità non redenta è caduta nel peccato. E la scrittura ci dice in 1 Giovanni 5,19 che il mondo intero giace sotto il potere del maligno. Inoltre, Romani 1,18-32 dice che visto che l'uomo è caduto nel peccato, Dio lo ha abbandonato. Lo dice di nuovo dicendo che Dio lo ha abbandonato ed una terza volta Dio lo ha abbandonato ad una mente perversa affinché commettesse ogni forma di male. E quello che significa è che Dio ha abbandonato la razza umana nel peccato al potere di Satana. Ed è per questo che Efesini capitolo 2, versetto 2, dice che tutte le persone non redente, quelle che sono morte nei loro falli e nei loro peccati, camminano secondo l'andazzo di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria che viene chiamato lo spirito di disubbidienza che opera in loro. L'intera razza umana non redenta giace sotto il potere di Satana. Chi sono, quindi, coloro che vengono consegnati a Satana? Devono essere coloro che hanno trovato una sorta di rifugio da quello. E di fatto, l'ultima volta abbiamo visto che coloro che fanno parte della comunità dei redenti, anche se sono non credenti, coloro che si associano esteriormente alla comunità, hanno trovato in quell'associazione una sorta di protezione. 1 Corinzi 7 dice che una moglie non credente è santificata dal marito credente e che la moglie credente santifica il marito non credente e che anche i figli sono santificati coloro che appartengono in una casa nella quale ci sono o c'è almeno un genitore credente. In altre parole, essere in qualche modo identificato con una comunità redenta, anche se solamente esteriormente, significa trovare un rifugio dalla piena furia degli assalti di Satana. Perché nella Chiesa, proprio mentre Dio riversa la sua benedizione su coloro che sono veramente redenti, essa ricade anche su alcuni non credenti che si trovano in prossimità di coloro che appartengono a Dio. Essere consegnati a Satana, dunque, significa prendere quel credente o quel non credente che si trova nella famiglia dei redenti, almeno esteriormente, e spingerli fuori nella piena furia del mondo di Satana. Ed è proprio di questo che stiamo parlando. Alcune persone, secondo il disegno di Dio, secondo il suo proposito sovrano e come atto santo, conforme alla sua intenzione, alla sua volontà, vengono spinte fuori dal luogo protetto della Chiesa, nella sfera satanica, ed è questo che stiamo considerando insieme. Paolo istruisce Timoteo in questo primo capitolo dicendogli che dovrà far proprio quello con certe persone nella chiesa di Efeso dove ora si trovava. Paolo dice: io ho dato l'esempio al versetto 20 perché ho preso Imeneo ed Alessandro e li ho messi fuori, li ho consegnati a Satana affinché fossero letteralmente fisicamente disciplinati o fisicamente puniti per la loro bestemmia. Ora questo è il modello di quello che voglio che facciate. La Chiesa è un rifugio meraviglioso, un luogo di protezione per i credenti ed è persino un luogo nel quale i non credenti possono venire, possono trovare una certa misura di riparo dalla furia di Satana. Però la scrittura è anche molto chiara sul fatto che per i propositi propri di Dio ci sono momenti e ci sono persone che vengono gettate fuori nel dominio di Satana. Ora, permettetemi semplicemente di ricordarvi quello che abbiamo detto la settimana scorsa. A volte il Signore consegna un vero credente a Satana per una ragione positiva che è legata alla sua sovranità e ne abbiamo visto un'illustrazione nella vita di Giobbe. Giobbe non era semplicemente un uomo buono, era il migliore degli uomini, era un uomo integro che onorava Dio con ogni aspetto della sua vita, era un uomo giusto, un uomo che amava Dio e che temeva Dio. Eppure il libro di Giobbe ci dice che egli fu consegnato a Satana e a Satana fu permesso di distruggere tutti i suoi beni, di distruggere tutta la sua famiglia e persino di infliggere al suo stesso corpo una terribile malattia. E Giobbe non comprese mai veramente perché quello stesse accadendo. Infatti, persino alla fine del libro non era certo nello specifico del motivo per cui Dio l'avesse fatto, se non per il fatto che attraverso tutto ciò Dio aveva rivelato se stesso come un Dio sovrano. Ma quando noi guardiamo retrospettivamente al libro di Giobbe comprendiamo perché Giobbe fu consegnato a Satana. Affinché Dio dimostrasse il fatto che il vero amore per lui e la vera fede in lui non dipendono dalle circostanze. Giobbe di fatto riassume tutto quando dice che anche se mi uccide continuerei a confidare in lui. Quando dice il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. La grande verità del libro di Giobbe è che sia che possediate le benedizioni di questa vita, e sia che siate spogliati completamente e rimaniate nudi di ogni cosa, la vera fede in Dio ed il vero amore per Lui rimangono saldi perché non si basano su ciò che abbiamo ricevuto sotto forma di benedizioni, ma su chi Egli è come Dio degno di ogni fiducia e di ogni amore. Quindi Giobbe era uno strumento usato da Dio, consegnato a Satana, affinché Dio rendesse chiara una grande verità. Poi Cristo è stato la nostra seconda illustrazione di qualcuno consegnato a Satana. Fu condotto nel deserto dallo Spirito Santo per essere tentato dal diavolo, dice Matteo 4. Letteralmente lo Spirito Santo lo condusse ad essere tentato da Satana affinché fosse dimostrata la sua perfezione ed affinché mediante la vittoria su Satana nel momento della sua debolezza dopo 40 giorni di digiuno dimostrasse il suo potere su Satana affinché potesse dimostrare che persino nel momento della sua massima debolezza era più che capace di tenergli testa, il che significa dire che se fu vittorioso in quella tentazione alla fine sarebbe stato vittorioso nella gloria della sua seconda venuta quando Satana sarà rinchiuso per sempre nell'inferno. Quindi anche Cristo fu consegnato a Satana affinché però potesse dimostrare la sua perfezione ed il suo potere supremo sul nemico. In 2 Corinzi 12 abbiamo visto una terza illustrazione, che era Paolo. Paolo fu consegnato a Satana, gli fu dato un messaggero di Satana, una spina nella carne, e dice che egli si gloria in quello. Oppure: mi rallegro di questo, mi vanto di questo, perché nella mia debolezza la sua forza è resa perfetta. Quindi Paolo fu consegnato a Satana entro certi limiti, come lo furono tutti costoro. Ricordate che Giobbe fu consegnato a Satana, però Dio pose dei limiti, furono posti anche dei limiti nel caso di Cristo, e lo stesso anche nel caso di Paolo. Ma nel caso di Paolo quello fu fatto affinché egli rimanesse umile e dipendente da Dio, e quindi gli fu dato un messaggero di Satana. Poi abbiamo visto Pietro, ed anche Pietro, Gesù disse in Luca 22:31: Satana ha chiesto di averti così che potrebbe vagliarti come si vaglia il grano. Forse Satana si era presentato davanti a Dio, come aveva fatto nel caso di Giobbe, ed aveva detto: voglio Pietro, ti mostrerò che razza di uomo è, lo spoglierò completamente. Forse fece più o meno lo stesso discorso che aveva fatto riguardo a Giobbe. Così Pietro fu consegnato a Satana, non perché avesse commesso un qualche peccato volontario o fosse vissuto con un atteggiamento di sfida, di ribellione, però Gesù disse: quando sarai ritornato, fortifica i fratelli. E da quello abbiamo imparato che Pietro fu consegnato a Satana affinché fosse in grado di fortificare anche altri che avrebbero attraversato gravi difficoltà. Quindi nei casi di Giobbe, di Cristo, di Paolo e di Pietro vi era uno scopo positivo nel piano sovrano di Dio. E questa settimana stavo leggendo anche di coloro che soffriranno durante la grande tribolazione. In Matteo capitolo 24, versetti 21 e 22 si parla di coloro che soffriranno durante la tribolazione immediatamente prima della seconda venuta di Cristo. In Apocalisse 6 li vediamo lì gridare perché sono stati uccisi durante quella tribolazione. Durante la tribolazione, quando Satana seminerà devastazione su tutto il globo, vi saranno credenti che saranno privati del cibo, privati dell'acqua, privati di un lavoro e privati della loro stessa vita. Però quando ritrovate quegli stessi santi e redenti nel capitolo 7 di Apocalisse, li vedete usciti dalla tribolazione con le loro vesti lavate, le loro vesti purificate nel sangue dell'agnello, e lì ci viene detto che stanno giorno e notte per sempre davanti al trono di Dio, lodando e servendo Dio. E credo che quello che ci sta dicendo lì è che ci sarà un'intera generazione di credenti che letteralmente saranno consegnati alla furia di Satana scatenata durante la tribolazione, affinché quando ne saranno liberati avranno un livello di lode a Dio che potrebbe persino superare quello di tutte le altre generazioni di redenti. Quindi Dio alla fine dei conti riceverà lode da coloro che hanno sofferto molto, perché la loro liberazione sarà così grande, così gloriosa. E voglio che per un momento andiate ad Apocalisse, capitolo 2, versetti 9 e 10. Vediamo lì il messaggio alla chiesa di Smirne. All'angelo della chiesa di Smirne scrive, versetto 8, queste cose dice il primo e l'ultimo che fu morto ed è tornato in vita, quello è Cristo. E Cristo dice: io conosco le tue opere, la tua tribolazione, la tua povertà, però tu sei ricco. Io so che cos'è che avete attraversato la tribolazione, avete attraversato la povertà, conosco la bestemmia di coloro che si dichiarano giudei eppure non lo sono, ma sono la sinagoga di Satana, sono i falsi insegnanti. Non temere nessuna delle cose che soffrirai. Ecco, ora guardate qui, ecco, il diavolo getterà alcuni di voi in prigione affinché siate messi alla prova, ed avrete una tribolazione di 10 giorni, cioè un breve periodo di tempo. Eppure sii fedele fino alla morte, siate fedeli fino alla morte, Dio vi darà la corona della vita. Ascoltate, in quella piccola chiesa di Smirne c'erano credenti che erano perseguitati per la loro fede, ed erano perseguitati dal diavolo stesso persino fino alla morte, e Dio permise al diavolo di ucciderli e poi li ricompensò con la corona della vita. Oh, Dio desidera ricompensare i suoi figli, e di fatto ricompensa nel modo più nobile coloro che sono disponibili a dare la loro vita nella persecuzione. Sì, da tutte queste illustrazioni abbiamo visto che i veri credenti, i migliori tra i credenti, uomini di primo piano come Giobbe, Paolo, Pietro, e congregazioni come la chiesa di Smirne, e coloro che verranno durante la tribolazione potranno essere consegnati a Satana per i propositi sovrani di Dio, allo scopo di dimostrare la genuinità ed il carattere della fede salvifica, allo scopo di mantenerli umili e dipendenti da Dio, allo scopo di renderli capaci di fortificare altri che attraverseranno quelle prove, ed allo scopo di produrre lode per tutta l'eternità, perché sono stati liberati da così tanto, e allo scopo di concedere loro una ricompensa speciale eterna. Sì, i credenti possono essere consegnati a Satana e possono subire problemi, fisici, problemi nella famiglia e persino la morte stessa per i propositi divini. Però oggi voglio parlare di un altro aspetto di questo argomento: essere consegnati a Satana non per una ragione positiva, ma per una negativa. Perché è questo il punto di 1 Timoteo capitolo 1. Questi due uomini, Imeneo e Alessandro, furono consegnati a Satana non affinché potessero dimostrare la verità della loro fede, non affinché potessero mantenere l'umiltà e la dipendenza, non affinché potessero fortificare altri, non affinché potessero ricevere la corona della vita, non affinché potessero rendere una lode illimitata, senza impedimenti ed eterna al Cristo vivente che li aveva risparmiati e li aveva condotti attraverso quella terribile tribolazione. No, furono consegnati a Satana per essere giudicati. E questo è diverso, vero? Per essere giudicati. E la scrittura illustra questo fatto in modo molto appropriato. Torniamo a 1 Samuele capitolo 16, perché voglio mostrarvi diverse illustrazioni di tutto questo, mentre le esaminiamo brevemente. 1 Samuele capitolo 16, Samuele viene per ungere colui che Dio aveva scelto come nuovo re. Riprendiamo il racconto al versetto 12. Samuele è arrivato alla casa di Isai e Dio aveva indicato precisamente uno dei figli di Isai ed egli lo mandò a chiamare, lo fece entrare, era rossiccio, aveva un bel aspetto ed era avvenente. L'idea è che fosse virile e fosse bello ed il Signore disse: alzati, ungilo perché questi è lui. Samuele prese il corno dell'olio, lo unse in mezzo ai suoi fratelli e lo spirito del Signore investì Davide da quel giorno in poi. Ora, questa fu l'unzione di Davide, figlio di Isai, affinché fosse re di Israele al posto di Saul. Saul aveva ricevuto l'unzione dello Spirito del Signore. Quello non è un commento però sulla sua salvezza personale o sulla sua spiritualità. Qui lo Spirito del Signore venne su Davide per il suo ruolo, il ruolo di re, proprio come lo Spirito del Signore era venuto in Giudici 16 su Sansone in quanto giudice di Israele. Questo avveniva per governare il popolo affinché la volontà di Dio fosse adempiuta. Non si tratta di un commento sulla spiritualità né di Saul né di Davide. Lo Spirito del Signore era stato su Saul per il fatto che era re ed affinché Dio compisse la sua volontà attraverso quel re. Versetto 14 dice proprio quello, no? Che lo Spirito del Signore si ritirò da Saul. Ora, se questo avesse avuto a che fare con la sua salvezza personale, si sarebbe trattato di qualcosa di completamente diverso. Però il punto è che quando lo Spirito venne su Davide, lo Spirito lasciò Saul perché la presenza ed il ritiro dello Spirito Santo nella vita di questi due uomini aveva a che fare con la loro funzione in quanto re di Israele, affinché la volontà di Dio fosse realizzata attraverso il loro governo. Ora, notate il versetto 14. Quando lo Spirito del Signore si ritirò da Saul, uno spirito malvagio o empio mandato dal Signore lo turbò. Le persone si preoccupano di com'è che lo spirito malvagio potesse venire dal Signore. Ovviamente non significa che il Signore fosse malvagio, non significa che lo spirito malvagio dimorasse alla presenza del Signore. Tutto ciò che significa che persino i demoni non possono agire se il Signore non glielo permette. E quando lo spirito del Signore si ritirò da Saul, fu come se Dio lo avesse consegnato a Satana. E Satana mandò un demone particolarmente importante e potente, il quale andò e divenne il compagno costante di Saul. E la parola turbò o lo turbava è una parola comune nell'Antico Testamento che significa terrorizzare o tormentare. Egli cominciò ad essere tormentato da un demone. L'espressione posseduto da un demone non è un termine biblico, e di fatto è meglio usare termini biblici così che comprendiamo quello che stiamo parlando in riferimento a passi della scrittura. Quindi Saul cominciò ad essere tormentato da un demone. Nonostante avesse avuto su di sé lo Spirito del Signore per il suo governo regale, era incline a giudizi avventati, le decisioni che prendeva sotto pressione erano stupide, una di esse per poco non lo portò a dover mettere a morte il proprio figlio perché aveva mangiato del miele. Cadde nell'orgoglio, disprezzò l'autorità di Samuele, voleva avere il controllo unilaterale e prendeva per sé tutta la fiducia del popolo e tutta la gloria invece di condividerla con qualcun altro. Era avido, ostentava ovunque la sua ingiustizia, disubbidiva a Dio in modo sfacciato, assunse il ruolo di sacerdote, cercò di nascondere la propria disubbidienza sotto un mantello di spiritualità. Era un uomo empio e molto perverso. E come risultato di quello, lo spirito del Signore lo lasciò ed uno spirito malvagio venne a terrorizzare quell'uomo fino alla sua morte. Nel capitolo 18 riceviamo un'altra indicazione, uno spunto in più a questo riguardo. E Davide si trovava dovunque si trovasse Saul. Davide era colui che suonava l'arpa per Saul, ovviamente conoscete la storia. E Saul lo mise a capo degli uomini di guerra, lo innalzò ad una posizione di rilievo e vinsero grandi battaglie, la strage dei Filistei menzionata al versetto 6, e mentre tornavano le donne uscirono da tutte le città di Israele e mentre essi marciavano di ritorno verso Gerusalemme stavano danzando e stavano cantando con tamburelli, con gioie, con strumenti musicali e le donne si rispondevano le une alle altre mentre suonavano e questo era il canto che cantavano: Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000. Ora, un egocentrico come Saul non avrebbe mai potuto sopportare una cosa del genere. E quindi Saul si adirò molto, quelle parole gli dispiacquero ed egli disse che hanno attribuito a Davide 10.000 ed a me hanno attribuito solamente 1000 e che cos'è che gli manca ancora se non il regno? Ora egli era stato unto ma non era ancora salito sul trono e quindi ebbe grande timore da quel giorno in poi guardò Davide con invidia ed il giorno seguente avvenne che lo spirito malvagio mandato da Dio investì Saul, fu nuovamente terrorizzato, profetizzò in mezzo alla casa evidentemente pronunciando una qualche espressione statica e Davide era lì che suonava l'arpa per cercare di calmarlo come faceva spesso e Saul aveva in mano una lancia, era un grande guerriero, un uomo gigantesco, abile con la lancia e Saul scagliò la lancia e disse colpirò Davide e lo inchiuderò al muro. E Davide si scansò dalla sua presenza due volte e poi più avanti nel capitolo 19 al versetto 9 lo spirito malvagio mandato dal Signore fu su Saul mentre egli sedeva lì in casa sua con la lancia in mano e Davide stava suonando l'arpa e Saul cercò di colpire Davide e di inchiodarlo al muro con la lancia però egli si scansò dalla presenza di Saul, la lancia si conficcò nel muro e Davide fuggì e scampò quella notte. Ora quest'uomo era terrorizzato da un demone. La storia di Saul, l'uomo tormentato, va di fatto di male in peggio. Quando quel demone gli fu dato ed egli fu consegnato a Satana, anche se era stato sotto lo spirito del Signore, anche se aveva fatto parte del popolo, del patto di Dio ed aveva conosciuto la protezione derivante da quello, sia che fosse o no effettivamente un vero credente, aveva conosciuto la protezione del popolo del patto, aveva conosciuto la protezione che deriva dal trovarsi nel contesto in cui Dio stava adempiendo le sue promesse, aveva conosciuto la presenza dello Spirito del Signore in quanto re, però ora era lì spinto fuori, lo Spirito del Signore si era ritirato ed egli era rimasto completamente solo, abbandonato al regno di Satana. E ovviamente non diventa semplicemente malinconico, non diventa semplicemente disperato, questo non è un qualche disorientamento psicologico, egli era demonizzato ed è soggetto al controllo di una potenza malvagia, soprannaturale, vile e perversa, che lo conduceva alla follia, all'omicidio di massa, all'occultismo e alla fine a commettere suicidio. E come disse Thomas Manton, il puritano, il diavolo si compiace di tormentare gli uomini con terrori irragionevoli, il diavolo tenta e tormenta, il Signore lo consegnò ad una potenza infernale non per istruirlo riguardo alla sovranità divina, non affinché potesse rimanere umile, non era umile affatto, non per renderlo dipendente, non per aiutarlo a fortificare altri, non per dargli una corona della vita, non per indurlo a lodare per tutta l'eternità, ma per punirlo, per giudicarlo. Ed egli precipitò direttamente nell'abisso dell'occultismo e quindi consultò poi la strega di Endor, immischiandosi con medium e con spiriti demoniaci e quando il Signore intervenne nuovamente per mezzo dello spirito nel capitolo 19 e lo fece profetizzare, egli era così fuori controllo nella sua profezia che si spogliò completamente, cadde a terra prostrato e rimase totalmente esposto in completa umiliazione. E di fatto, in un certo senso, era privo del proprio intendimento. E poi più tardi massacrò un gruppo intero di sacerdoti fedeli perché avevano dato delle provviste a Davide, poi pose fine alla propria vita con il suicidio, il quale, tra parentesi, è un atto raro in tutti gli annali della storia di Israele, ma non raro tra coloro che vengono consegnati a Satana. Consideriamo adesso Giovanni 13, Giovanni 13, versetto 27. Qui ci troviamo nella sala di sopra, la sala superiore, la notte del tradimento di Gesù Cristo, il personaggio principale sul quale concentreremo la nostra attenzione è Giuda Iscariota, figlio di Simone. Giuda, che era stato con Gesù per 3 anni, Giuda che aveva visto tutto quello che egli aveva fatto, aveva udito tutto quello che egli aveva detto, aveva osservato i suoi miracoli, Giuda che non poteva negare né la verità, né la perfezione, né la potenza di Cristo, eppure, nonostante tutto quello, rigettò tutto, e dal versetto 27 troviamo una delle dichiarazioni più tragiche delle scritture. Dopo il boccone, cioè dopo aver preso quel pezzo di pane ed averlo intinto nel piatto, cosa che faceva parte del pasto pasquale, Satana entrò in lui. il momento stabilito da Dio era giunto e Dio consegnò Giuda a Satana. Egli aveva fatto parte della comunità degli apostoli, era stato protetto dalla piena furia del mondo di Satana grazie alla protezione di quel gruppo che Dio aveva così grandemente benedetto mediante la presenza di suo figlio, il Signore Gesù Cristo. Però ora era fuori da quel gruppo, era stato consegnato a Satana, Satana era entrato in lui e Gesù gli dice: quello che fai, fallo presto. Ed in Luca capitolo 22 al versetto 3 il testo di fatto esprime quel fatto lì in questo modo, giusto per aggiungere qualcosa alla comprensione che già avete. Allora Satana entrò in Giuda, chiamato Iscariota, che era nel numero dei 12, ed egli andò e si accordò con i capi dei sacerdoti e con i capitani sul modo in cui avrebbe potuto consegnarlo nelle loro mani. Essi se ne rallegrarono e stabilirono di dargli del denaro. Egli uscì, mosso da Satana, tradì Gesù Cristo per denaro, poi se ne andò pieno di rimorso, si mise un cappio intorno al collo e si impiccò, la corda si spezzò, pure il ramo si spezzò, egli cadde, sbatté contro le rocce e tutte le sue viscere si sparsero dappertutto. Suicidio. Proprio come Saul, consegnato a Satana, cacciato fuori da quel luogo di riparo e di protezione. Saul, credo, illustra il non credente che viene benedetto trovandosi alla presenza del popolo, delle promesse di Dio. E lo stesso vale per Giuda. Però furono cacciati fuori come giudizio sui loro cuori malvagi. Andiamo ad Atti capitolo 5. Atti capitolo 5. Al versetto 1 c'era un certo uomo di nome Anania, il quale aveva una moglie di nome Saffira, e vendettero un possedimento, evidentemente avevano promesso al Signore che gli avrebbero dato tutto il ricavato della vendita, il 100%, però trattennero una porzione di quel prezzo e quindi mentirono allo Spirito Santo. E si presentarono dunque, fingendo di dare ogni cosa, e deposero il denaro ai piedi degli apostoli. Lo Spirito Santo rivelò a Pietro la loro menzogna. Quindi Pietro disse ad Anania: perché? Ed eccoci qui, perché Satana ha riempito il tuo cuore. Quando egli mentì allo Spirito di Dio, fu il risultato di un'intenzione malvagia che letteralmente lo consegnò a Satana stesso. Ora, io credo che non vi sia alcuna ragione per presumere che costui non fosse un credente. Dopotutto, fu allo Spirito Santo che mentì e solamente un credente ha una tale comunione con lo Spirito Santo. Mentì allo Spirito Santo ed il risultato, versetto 5, il risultato fu che cadde a terra e morì. Io credo che il Signore lo consegnò a Satana, Satana lo riempì e Satana lo uccise. Sua moglie arrivò 3 ore dopo, non sapeva che cosa fosse accaduto, entrò e si ripeté la stessa storia. Versetto 9, come mai vi siete accordati insieme per tentare lo Spirito di Dio? Oppure lo Spirito del Signore, ecco i piedi di coloro che hanno seppellito tuo marito sono alla porta e porteranno via anche te. Ella cadde immediatamente ai suoi piedi e morì. I giovani entrarono, la trovarono morta, la portarono via e seppellirono accanto a suo marito. Un grande timore si impadronì di tutti. Ora qui c'erano due credenti che avevano mentito allo Spirito Santo, furono consegnati a Satana. Satana è colui, secondo Ebrei 2, che ha il potere della morte. Vi sono momenti nei quali Dio consegna delle persone a Satana affinché usi quel potere. Ed in quel caso accadde proprio quello. Furono consegnati a lui a causa del peccato. Nel caso di Giuda, un non credente. Nel caso di Saul, probabilmente un non credente. Nel caso di Anania e Safira, dei credenti consegnati a Satana per essere castigati. Potremmo dire, andarono all'inferno? No, andarono in cielo, se erano veri credenti, ma il giudizio fu comunque estremamente severo e portò altri ad aver gran timore. Quindi ci sono coloro all'interno della comunità protetta che possono essere consegnati a Satana, non allo scopo di insegnare una qualche grande verità, non allo scopo di mantenere l'umiltà, non allo scopo di fortificare altri, non allo scopo di ottenere una ricompensa, non allo scopo di produrre una lode eterna, ma allo scopo di essere giudicati. Andiamo a Prima Corinzi capitolo 5. Prima Corinzi capitolo 5. Un passo ben conosciuto, si ode comunemente dire, dice il versetto 1, questa è una cosa risaputa, lo sanno tutti, Paolo dice: non l'ho udita solamente da una fonte ma da molte fonti, che vi è fornicazione, questa è la parola porneia, dalla quale deriviamo il termine pornografia, vi è fornicazione fra voi. Questa era una chiesa, amici, era una chiesa lì a Corinto, i cui membri si vantavano, dicevano: io sono di Paolo, sono di Apollo, sono di Cefa, sono di Cristo, quelli che pensavano di essere re, pensavano di avere tutte le risposte, era una chiesa, e fra voi vi è fornicazione, ed è una forma di fornicazione della quale non si parla neppure fra i pagani. Che genere di fornicazione era mai quella? L'incesto che uno avrebbe con sé la moglie di suo padre. Ora, ci sono un paio di cose che dovete conoscere a questo riguardo. Il fatto che venga usata la parola fornicazione invece di adulterio ci porta a credere che possa riferirsi a qualcosa avvenuto al di fuori del matrimonio. Quindi ciò che potrebbe essere accaduto qui è che l'espressione, ovvero la moglie di suo padre, indichi una matrigna, o altrimenti avrebbe usato la parola madre, ma avere rapporti sessuali con la propria madre. Però la moglie di suo padre colloca probabilmente la donna nella categoria della matrigna. E la parola fornicazione può collocare la relazione al di fuori del matrimonio, quindi ciò che potrebbe essere accaduto è che il figlio aveva iniziato una relazione sessuale con la propria matrigna, che quella abbia portato al divorzio e che la relazione sarebbe proseguita come fornicazione al di fuori del matrimonio dopo il divorzio. E questa è una possibilità molto concreta, possibile. Potrebbe anche darsi che la donna non facesse neppure parte della Chiesa. Però invece di intervenire contro questa relazione incestuosa, che forse aveva provocato il divorzio e magari coinvolgeva anche con una donna non regenerata, il versetto 2 dice che invece di far qualcosa riguardo, il versetto 2 dice che ne siete orgogliosi, siete gonfi d'orgoglio, non ne siete neppure rattristati. Avreste dovuto togliere di mezzo a voi colui che ha commesso questa azione, avrebbe dovuto scomunicarlo, o per dirlo in modo semplice, avrebbero dovuto consegnarlo a Satana. Metterlo fuori dalla Chiesa, non permettetegli di godere della protezione della Chiesa. Potremmo chiedere, era credente? Io credo di sì, come vedremo. Paolo dice al versetto 3, io, quanto a me, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha commesso una tale azione. Io non sono lì, però so cosa dovrebbe essere fatto. Non sono lì, però so esattamente com'è che questa persona dovrebbe essere trattata. Ho già pronunciato il mio giudizio nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Quando vi radunate insieme ed il mio spirito sarà con voi, con la potenza del Signore Gesù Cristo, consegnate un tale a Satana. Ma cosa intende dire? Mettetelo fuori. Questo è l'unico altro passo nel quale vengono usati i termini di 1 Timoteo 1:20. Consegnatelo a Satana, il che significa mettetelo fuori dalla Chiesa. Non permettetegli di godere della protezione della Chiesa. Con le parole di Matteo 18, avete seguito il procedimento disciplinare, siete andati da lui, due o tre sono andati da lui, la Chiesa è andata da lui, ora trattatelo come un pagano ed un pubblicano, come un estraneo, mettetelo fuori. E viene in mente anche l'istruzione di 2 Tessalonicesi 3:6, dove dice «Ritiratevi da ogni fratello che cammina disordinatamente». Versetto 14 «Se qualcuno non obbedisce alla parola di questa epistola, notate quell'uomo e non abbiate alcuna compagnia con lui. Mettetelo fuori, consegnatelo a Satana». E a questo conduce la disciplina della Chiesa, quando viene messa in pratica fino in fondo. Ed è per questo che noi, durante il servizio di comunione, il culto della comunione, quando ci raduniamo insieme, come dice il versetto 4, quando ci raduniamo come faremo questa sera per la comunione, se vi è una disciplina da esercitare, è lì che viene esercitata, li mettiamo fuori. Però nel corso del mio ministero ho notato che ci sono persone la cui situazione ci è del tutto sconosciuta, ma il Signore stesso li allontana. E spesso mi domando perché certe persone scompaiono e non si facciano vedere per lunghi periodi di tempo, e poi sento parlare delle tragedie che stanno diventando di fatto parte della loro vita, con matrimoni distrutti, immoralità, ubriachezze ed ogni genere di cose simili, e mi rendo conto che ciò che noi non sapevamo Dio lo sapeva, e ciò che noi non potevamo rimuovere Dio lo ha fatto. Metteteli fuori, dice, il vostro vanto non è buono, non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Non potete permettere che una cosa simile rimanga nella Chiesa, eliminatela! E poi più avanti ai versetti 9 e 10 dice, vi sto dicendo di non stare in compagnia con tali persone, con i fornicatori, con gli avari, gli estorsori ed idolatri. E non sto parlando di quelli del mondo, sto parlando di quelli che vengono e si chiamano fratelli, che sono fornicatori, avari, idolatri, oltraggiatori, ubriaconi ed estorsori. Non dovete neppure mangiare con loro. E poi alla fine del versetto 13 togliete il malvagio di mezzo a voi, consegnatelo a Satana. Ora torniamo al versetto 5. Quando lo consegnate a Satana, lo fate per la distruzione della carne. Avete capito? Lo fate per la distruzione della carne. Cosa significa? Può significare molte cose. Attacco cardiaco, cancro, l'ho visto? La malattia venerea. L'AIDS potrebbe significare l'adulterio in un matrimonio, potrebbe significare la distruzione di una famiglia, potrebbe riferirsi alla malattia di un membro della famiglia. Ascoltate, che cos'è che significò per Giobbe essere consegnato a Satana? Tutte quelle cose, no? Potrebbe significare la perdita del lavoro, la perdita della carriera. Quando venite consegnati a Satana, non c'è alcun modo di prevedere che cos'è che potrebbe succedere. Però io credo che trascuriamo il fatto che questa realtà si verifica molto più spesso di quanto siamo disposti ad ammettere, e potremmo attribuire malattie e disastri a molte altre cose quando invece appartengono proprio a questa categoria, la distruzione della carne. Notate che la distruzione è limitata, fu limitata nel caso di Giobbe, fu limitata anche nel caso di Paolo, fu limitata nel caso di Pietro ed è limitata anche qui. Satana può distruggere la sua carne, però il suo spirito sarà salvato nel giorno del Signore Gesù. Ed è per questo che credo che qui abbiamo a che fare con un cristiano, anche motivo del riferimento quando dice ad un fratello nel versetto 11. Non potete distruggere un'anima che appartiene a Dio, però potete certamente devastare il suo mondo fisico, la sua vita fisica. Può succedere. Scusate, non volete essere consegnati a Satana come castigo. E voglio mostrarvi un altro passo che parla di questo. Apocalisse capitolo 2. Questa è una chiesa, ok? La chiesa di Tiatiri in Asia Minore. E scrivendo alla chiesa, il Signore Gesù Cristo dice: io conosco le tue opere, versetto 19, il tuo amore, il tuo servizio, la tua fede, la tua pazienza, e le tue ultime opere sono più numerose delle prime. Sei una chiesa molto indaffarata, una chiesa molto attiva, però alcune cose contro di te, ed eccole qui: hai permesso a quella donna Jezebel, e potrebbe non essere stata veramente una donna che si chiamava letteralmente Jezebel, ma una donna del tipo di Jezebel, una donna idolatra che odia Dio, che si proclama essere profetessa, di insegnare e sedurre i miei servi affinché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. Questa donna è arrivata, ha condotto quella chiesa nell'immoralità, nella falsa dottrina, e sta dicendo: ho dato a lei e naturalmente ai suoi seguaci del tempo purché si ravvedano dalla loro fornicazione, ma non si sono ravveduti dall'immoralità e dalla falsa dottrina. Poiché non vi è stato ravvedimento, dice, la getterò in un letto. E l'implicazione è: va bene, se vuole stare a letto, la getterò io a letto, la metterò io a letto, va bene? La metterò io a letto con Satana, ecco quello che farò. E con lei tutti coloro che commettono adulterio, e quel letto sarà un letto di grande tribolazione, non si ravvedono dalle loro opere, ed ucciderò i suoi figli con la morte. E tutte le chiese sapranno che io sono colui che scruta le menti e i cuori, e darò ciascuno di voi secondo le vostre opere. Però a voi dico, e dagli altri che sono a Tiatiri, ascoltate, a quanti non seguono questa dottrina, non seguono Jezebel, e non hanno conosciuto le profondità di Satana. Quindi sta mettendo in contrasto i veri credenti e i credenti ubbidienti con quelli che sono stati gettati nel letto della tribolazione e della fornicazione, i quali hanno conosciuto le profondità di Satana. Li ha letteralmente immersi nelle profondità di Satana. Che espressione! Che espressione! Pensateci su, ok? Consegnati a Satana. Ora, dobbiamo essere molto cauti qui, voi che siete non credenti nella Chiesa e venite solamente per qualsiasi beneficio possiate ricavarne, siete in pericolo di essere consegnati a Satana per il giudizio eterno. E noi credenti, se coltiviamo la disubbidienza o la falsa dottrina o l'immoralità, corriamo il pericolo di essere consegnati a Satana per essere castigati, e quello può produrre un sacco di devastazione fisica, disastri che sono anche qui indicati in tutti questi testi, così come pure la morte stessa. Vedete, Pietro disse che il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi possa cosa? Divorare, inghiottire, consumare. E quando venite consegnati a Satana, siete consegnati al suo potere distruttore. Ora, ricordate che cos'è che sta dicendo Paolo? Torniamo a Prima Timoteo, credo che adesso abbiamo la giusta prospettiva. Che cos'è che sta di fatto affermando qui? Quando dice ho consegnato Imeneo ed Alessandro a Satana, cosa dice? Well, molto probabilmente non erano credenti perché avevano corrotto il Vangelo, ed egli li consegnò affinché imparassero quali sono le conseguenze della bestemmia. Ora, non sappiamo se quello significasse che sarebbero morti, oppure se avrebbero contratto una qualche malattia, oppure i loro beni sarebbero stati devastati o che avrebbero perduto tutto quello che avevano. Qualunque devastazione Satana volesse produrre entro i limiti fissati da Dio sarebbe arrivata. Però Paolo sta dicendo, ascoltate, Timoteo ascolta, devi continuare a combattere questa battaglia quando guidi la Chiesa. Ricordate che cos'è che abbiamo detto prima di tutto? Che abbiamo una responsabilità, che hai una responsabilità e devi rendere conto alla Chiesa, versetto 18. Hai una responsabilità e devi rendere conto al Signore, versetto 19, conservando la fede ed una coscienza pura. Ed ora hai anche la responsabilità e devi rendere conto anche nell'affrontare il nemico. Ed io ti sto dando questo esempio, ciò che ho fatto con loro devi farlo anche con tutti gli altri che corrompono la Chiesa con la falsa dottrina e l'impietà. Ora, consideriamo il versetto 19, vediamo che cos'è che dice di loro, ok? Li chiama alcuni. Alcuni sono gli stessi dei certuni, nei versetti 3, 6 e 7, erano alcuni pastori della chiesa di Efeso e forse anche delle chiese circostanti che stavano insegnando falsamente. Però dice questi pastori, alla quale alcuni, o alla quale si riferisce ad una buona coscienza, non erano interessati ad avere una coscienza pura. Cosa vi ho detto? Che una brutta teologia, cattiva teologia, nasce sempre da una cattiva moralità, da una brutta moralità. La dottrina dell'uomo è sempre adattata alla sua moralità, e quando le persone rigettano la verità della parola di Dio, lo fanno perché vogliono sostituirla con un sistema che si adatti al loro desiderio di peccare. Quindi ci sono alcuni che non hanno alcun interesse per una buona coscienza, non sono minimamente interessati ad essa. Infatti, alla quale dice alcuni hanno rinunziato. Quella parola apotheo è una parola molto forte, significa rigettare violentemente, significa scartare con aggressività. Dice, non vogliono avere nulla a che fare con essa, non vogliono una coscienza pura, non vogliono vivere nella santità, non vogliono vivere nella purezza, vogliono vivere per le loro concupiscenze, per il loro successo, per la loro gratificazione. Come risultato, quando hanno gettato via la buona coscienza, hanno fatto un naufragio quanto alla fede. È come gettare via il timone, vi ritrovate in balia del vento e del mare, no? Professano di essere cristiani, pastori, insegnanti della legge di Dio, ma non hanno alcun interesse per la purezza, alcun impegno verso la santità, sono letteralmente privi di ogni verità. Hanno fatto un naufragio in quanto alla verità, perché la verità non nasce da un cuore immorale. Oh no, una coscienza malvagia, empia, e l'errore vanno sempre insieme. Secondo Timoteo 2, troviamo un'osservazione che dovrebbe essere confrontata con questa. Lì ci viene detto che la loro parola, di quelle persone, rode come la cancrena, uccide. Fra questi sono Imeneo, qui viene menzionato di nuovo, e questa volta un altro uomo, Fileto, i quali sono sviati quanto alla verità, sviati. E poi al versetto 19 dice, chiunque pronuncia il nome di Cristo si ritragga dall'iniquità. Quindi vediamo di nuovo l'errore e l'iniquità. Questi uomini si erano sviati, voi non sviatevi però, quindi ritiratevi, ritraetevi dall'iniquità. Il fondamento dal quale nasce l'errore, il terreno nel quale cresce l'errore è il terreno dell'impietà. Quindi questi uomini non erano interessati ad avere una buona coscienza, erano interessati al male, e così gettarono via il timone, che è la coscienza che dà la direzione, rimasero in balia del vento e del mare e fecero naufragio quanto alla fede. I loro nomi erano registrati e sono registrati lì per sempre. Imeneo, che viene anche menzionato, come già letto, in 2 Timoteo 2,17, non sappiamo nulla di lui, viene solamente menzionato due volte. L'altro è Alessandro, e c'è un altro Alessandro menzionato in 2 Timoteo 4,14-15, c'è un Alessandro menzionato in Atti 19,33-34, però non vi è alcuna ragione di credere che siano le stesse persone, perché quel nome era comune quanto lo è oggi il nome Giovanni, un nome molto, molto comune. Quello che abbiamo qui, dunque, sono due pastori che erano egocentrici, che si ritenevano giusti, volevano essere importanti dottori della legge, però non sapevano nulla delle cose delle quali parlavano e stavano sostituendo alla rivelazione di Dio miti, genealogie, favole di ragionamento umano, mentre vivevano vite ripugnanti ed empie. Paolo dice, li ho messi fuori, e questo è il modello, Timoteo. Se vuoi essere un buon soldato in questa nobile battaglia, devi comprendere il tuo obbligo verso la Chiesa, devi comprendere il tuo obbligo verso il Signore, devi comprendere il tuo obbligo di affrontare il nemico. Ora, quando dice i quali ho consegnato a Satana, intende dire li ho messi fuori dalla Chiesa, li ho cacciati, li ho messi fuori. Ho allontanato quelle persone che erano in peccato e li ho allontanati dalla protezione e dal riparo del popolo di Dio. Le ho messe fuori, le ho spinte nel dominio del diavolo, lontano dall'influenza di tutto ciò che è buono e santo. Perché? Affinché imparino che non si può bestemmiare e farla franca. E la parola imparino, paiduo, significa correggere mediante la punizione. Correggere mediante la punizione è una parola molto significativa. Viene usata in Luca 23, versetti dal 16 al 22, ed è tradotta con castigare, e lì si riferisce alle flagellazioni che furono inflitte a Cristo. Significa addestrare o punire qualcuno infliggendogli dei colpi fisici. In Seconda Corinzi 11, conoscete bene quel passo che è ben noto, Seconda Corinzi 11, Paolo parla, Prima Corinzi 11, del servizio di comunione, dice di come alcuni fossero deboli e malati ed alcuni dormissero, e dice che quando siamo stati giudicati, quando il Signore ci toglie la vita, quando permette al diavolo di ucciderci o di farci ammalare, siamo castigati dal Signore stesso. È la stessa parola. Veniamo corretti attraverso la sofferenza, proprio come bisogna disciplinare i bambini, mediante la punizione fisica, la disciplina, ed è questo quello che accadrà a queste persone. Quella parola viene usata ripetutamente nel Nuovo Testamento per parlare della correzione mediante la punizione, la correzione mediante la sofferenza. Viene usata anche in 2 Corinzi 6,9, dove ci viene detto che come castigati eppure non messi a morte. In altre parole, veniamo percossi fisicamente pur senza arrivare alla morte, indicando ancora una volta che la parola viene usata in questo modo. In Ebrei 12 viene usata ai versetti 6, 7 e 10, quando il Signore castiga, castiga mediante la punizione, mediante la sofferenza. Ora, il punto è questo, che non potete leggere queste parole affinché imparino senza comprendere il fatto che contengano l'idea di una punizione inflitta fisicamente. Non so quale malattia contrassero, non so quale sciagura si abbatté sulla loro vita, non so se significò la loro morte, però furono consegnati a Satana per essere puniti affinché imparassero che non si può bestemmiare. Una lezione per loro ed una lezione per tutti gli altri. Bestemmiare significa calunniare Dio, schernire Dio. Giacomo 2,7 dice che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di loro. Negli ultimi giorni, dice 2 Timoteo 3,2, che vi saranno bestemmiatori. Però i bestemmiatori, coloro che scherniscono Dio, che calunniano Dio, si trovano in grave pericolo. Ora potreste chiedere cosa intende dire con quello? Che qualunque cosa facciate in disobbedienza a Dio è bestemmia. Qualunque parola pronunciate contro Dio è bestemmia. Ed ogni bestemmia richiede disciplina. E o voi, o io, o chiunque altro faccia qualcosa contro la volontà e contro il proposito di Dio, chiunque agisca in modo empio, chiunque calunni il carattere di Dio, calunni la persona di Dio, oppure neghi o disubbidisca la parola di Dio, è in misura maggiore o minore un bestemmiatore e può quindi essere corretto mediante una punizione fisica nella misura necessaria a distoglierlo dal peccato. Quindi ci sono coloro che, secondo il disegno sovrano di Dio, vengono consegnati a Satana, e Dio ha in mente uno scopo positivo. Ci sono coloro che, sotto la sovranità di Dio e per direttiva della Chiesa stessa, vengono consegnati a Satana, e Dio ha in mente uno scopo negativo per loro, infliggere una severa punizione in vista del giudizio ultimo che verrà finale, eterno, oppure in vista di un castigo temporale. Però in entrambi i casi possono imparare quali siano le conseguenze della bestemmia. E la bestemmia, lo dico di nuovo, è qualsiasi disubbidienza, qualsiasi calunnia o qualsiasi rigetto della persona e della volontà di Dio. Ci sono quindi diverse cose da ricordare in riassunto. Si può essere consegnati a Satana per servire uno scopo di Dio, come nel caso di Giobbe, affinché egli renda chiara una certa verità. Può avvenire per il mio bene, come nel caso di Paolo, affinché io mantenga l'umiltà e la dipendenza. Può anche venire per il bene degli altri, come nel caso di Pietro, affinché io sia in grado di istruire altri. Può venire in vista del desiderio di Dio di ricompensare e di dare una corona della vita. Può venire per produrre grande lode quando tutto sarà terminato. Però d'altra parte, può venire anche allo scopo di castigo, come nel caso del fratello incestuoso a Corinto, oppure di Anania e Safira. Può avvenire allo scopo di castigare fino alla morte, come nel caso della chiesa di Tiatiri, che commetteva fornicazione ed ascoltava la falsa dottrina. Può avvenire anche in vista del giudizio finale, come fu nel caso di Saul, di Giuda, oppure di Imeneo ed Alessandro. Ora, qual è il rimedio? Come possiamo evitare il castigo ed il giudizio? O ricevendo la verità e la santità di Dio in Cristo. Ed è questo in realtà il messaggio, no? Tutto ciò aveva lo scopo di condurci a questo. Può darsi che Dio voglia consegnarmi a Satana? Può darsi che per i suoi propositi voglia che io subisca una qualche ferita inflitta da Satana in una misura o nell'altra, in un modo o nell'altro nella mia vita? La mia unica preghiera è che quello avvenga per la sua gloria, per il mio bene e per il rafforzamento, l'avanzamento del suo regno, non come punizione o come castigo. E se sarà necessario che io debba soffrire a causa di un qualche messaggero di Satana, o se come Pietro dovrò essere consegnato per un certo periodo di tempo, posso solamente pregare che attraverso tutto quello Dio riceva una gloria maggiore e che io diventi un servitore più fedele, e allora accetterei anche di essere consegnato a Satana se quello fosse il disegno di Dio, ben diversamente dall'esservi consegnato per subire una punizione fisica a causa della bestemmia. Quindi come credenti cerchiamo di evitare quello, perseguendo una vita santa. Chiniamo il capo in preghiera. Signore Dio, veniamo a te con cuori che sono stati letteralmente scossi a motivo di quello che la parola ci ha detto oggi. Sappiamo di trovarci in una grande guerra soprannaturale e sappiamo che come cristiani apparteniamo a te e in qualunque modo tu scelga di usarci come tuoi soldati, vogliamo essere usati. Qualunque perdita possa essere necessaria affinché vi sia un guadagno maggiore, possiamo accettarla. Però, Signore, noi desideriamo non essere castigati, non essere consegnati a Satana per la distruzione della carne, a causa del male che abbiamo commesso, a causa della bestemmia contro di te, o perché abbiamo rigettato la vita santa alla quale tu ci hai chiamati e per la quale ci hai resi capaci mediante il tuo Spirito. Quindi, Signore Dio, chiamaci all'ubbidienza e produci questa stessa ubbidienza in noi mediante la potenza dello Spirito. Allontanaci dal mondo e dai peccati subdoli che a noi non sembrano affatto peccati, ma che sono bestemmie contro di te. Mostraceli, Signore, mostraci quelle colpe segrete, nascoste, quei peccati commessi con presunzione dei quali scrisse il salmista, affinché possiamo conoscere la tua mano di benedizione in qualunque cosa possa accadere. Oh, vogliamo avere una prospettiva più ampia, il che significa che vogliamo vedere il conflitto spirituale e farne parte in qualunque modo possiamo per la tua gloria. Preservaci dal combattere in modo indegno ed aiutaci a combattere la nobile battaglia, rendendoci conto della nostra responsabilità e il rendiconto che abbiamo verso la Chiesa come persone che sono state chiamate, incaricate e confermate per il servizio, comprendendo la nostra responsabilità verso di te di conservare la fede in una coscienza pura e comprendendo la nostra responsabilità di affrontare il nemico affinché la Chiesa possa mantenere la sua purezza. Oh Padre, aiutaci a scoprire il male nei nostri stessi cuori, a scoprire il male che si trova in mezzo a noi e, Signore, ciò che sfugge a noi, ti preghiamo di portarlo alla luce e rimuoverlo affinché possiamo essere una testimonianza alla tua gloria. Dio, vorrei pregare anche, Signore, per chiunque sia in questa congregazione questa mattina, chiunque sia già stato consegnato a Satana, per chiunque stia già soffrendo per mano sua. Se questo avviene per una ragione positiva, Signore, dona loro grande fede, grande forza in mezzo a tutto questo, edificali, rendili più utili e, Signore, se questo avviene come castigo, fa sì che possano ravvedersi, possano abbandonare il loro peccato affinché possano essere sottratti al diavolo. E se si trovano sull'orlo del giudizio eterno, Signore, nelle mani di Satana, oh Dio, fa sì che abbraccino il Salvatore prima che sia troppo tardi.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.